come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, benvenuti. Oggi è mercoledì e questa è A come Asia, lo spazio che tutte le settimane dedichiamo ai fatti, all'attualità, ai racconti, alle analisi su questo continente. Come sempre con il nostro Gabriele Battaglia, che funge un po' da sguardo decentrato per noi sui fatti dell'attualità. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno Diana, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, tanto in queste settimane ruota sia a livello di incontri che di questioni, di dibattito, che di dichiarazioni intorno alla Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, perché ovviamente quello palcoscenico molto importante, cioè perfino per la prima volta da diversi anni a questa parte ho visto un inviato della Corea del Nord. E invece in questi giorni, proprio tra ieri e oggi, si parla del dramma, della tragedia, del genocidio, ecco, questo è, dei Rohingya, minoranza etnica birmana che vive in esilio per la maggior parte in Bangladesh in condizioni inaccettabili. Ma prima di arrivarci, su questo ci faremo aiutare dal perché appunto è un grande esperto anche di questi temi, da Emanuele Giordana. Buongiorno.
Buona giornata a te Diana, a Gabriele, ascoltatrici e ascoltatori.
Ospite gradito e frequente di questo spazio, grazie per essere con noi. Abbiamo coinvolto Emanuele per questo discorso dei Rohingya alle Nazioni Unite, perché c'è anche della strettissima cronaca che ci porta di nuovo a parlare di Scam City, e chi, se non Emanuele, può aiutarci, tra pochissimo ci arriviamo. Prima forse un annuncio che fa la prima pagina invece dei giornali cinesi di questi giorni: arriva il nuovo piano quinquennale.
Sì, 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 è proprio così. Cioè l'agenzia Nuova Cina ha annunciato che ci sarà dal 20 al 23 ottobre prossimo, quindi c'è ancora tempo, il quarto plenum del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese a Pechino. I plenum cosa sono? Sono dei 7 plenum che separano un congresso quinquennale dall'altro, sostanzialmente. Ma questo quarto plenum, che ci sarà appunto a ottobre, sarà focalizzato sul 15° piano quinquennale, quello che va dal 2026 al 2030, ed è un documento importantissimo, perché sarà quello che bene o male ci dirà le grandi linee, i principi, le grandi direttrici dello sviluppo cinese economico dei prossimi 5 anni. E siamo in un quadro in cui c'è questa rincorsa, questo tentativo di crescita, di sviluppo economico, ma non solo economico, soprattutto tecnologico della Cina, per raggiungere gli Stati Uniti e forse anche superarli. Insomma, siamo in una fase del tutto nuova dello sviluppo cinese, di rivalità tra l'altro sul piano della politica internazionale, di grandi tensioni. Vediamo che cosa ci dirà il Partito Comunista Cinese rispetto a quelli che sono i suoi obiettivi di sviluppo, e ripeto, di sviluppo anche tecnologico, per i prossimi 5 anni.
Vabbè, intanto di questi tempi è rassicurante pensare che perlomeno i cinesi e il governo di Pechino è sicuro che nel 2031 saremo ancora tutti qua, che diciamo visti chiari di luna, e che ci sarà ancora appunto una politica economica da dispiegare, un conflitto tecnologico e non di altra natura. La notizia invece a cui facevo riferimento e la ragione per cui abbiamo subito pensato di chiamare oggi Emanuele Giordana è quella della condanna a morte da parte di un tribunale cinese di 11 membri di una famiglia che gestiva i cosiddetti centri di truffa, le Scam City, una Scam City in Birmania, Gabriele.
Sì, in Myanmar c'era questa famiglia, questo clan, possiamo dire, il clan Ming, che gestiva in una cittadina, della cittadina Lao Cai, vicino al confine con la Cina, gestiva questa cittadina e l'aveva trasformata in una scam city, cioè uno di questi centri per, dove c'è il gioco d'azzardo che è vietato in Cina, e quindi ci vanno molti cinesi, e poi la circolazione, il traffico di droga, e parola, cioè attività relativamente nuova, appunto quello delle scam city, che è un po' sulla bocca di tutti, i centri di truffe, cioè cosa fanno? Le truffe telefoniche, sostanzialmente, che colpiscono soprattutto i cinesi, ma anche molte persone del sud-est asiatico e in tutto il mondo. Bene, sono 39 i membri di questo clan Ming, che sono stati condannati l'altro ieri, lunedì, a Wenzhou. Sono stati condannati a varie pene, oltre 11 di questi sono stati condannati a morte, 5 a condannati a morte con sospensione della pena, che sostanzialmente vuol dire l'ergastolo, 11 condannati esplicitamente all'ergastolo e gli altri varie pene detentive. Questi qui cosa facevano? Dal 2015 in poi, dice il tribunale, hanno fatto tutte queste attività, dalle le frodi nelle telecomunicazioni, casinò illegali, traffico di droga e prostituzione, per un giro d'affari che ha generato 10 miliardi di yuan, e stiamo parlando di oltre un miliardo di euro. Il punto è che questi non solo hanno fatto le truffe, ma hanno anche commesso degli omicidi, soprattutto alcuni episodi riguardano dei dipendenti di queste scam center, che erano stati attirati con false promesse e poi erano tenuti in una situazione di semischiavitù. Cosa c'è da aggiungere per concludere? Che da quando è cominciata la guerra civile in Myanmar, probabilmente con la Cina che ha chiuso un occhio, alcune delle forze ribelli etniche hanno preso il controllo della cittadina, e a quel punto la famiglia Ming, che godeva della protezione delle autorità di Myanmar, si è trovata scoperta. Pare che il capo clan, il capo famiglia, si sia suicidato, mentre altri sono stati catturati, alcuni si sono addirittura consegnati autodenunciandosi, eccetera eccetera. E lunedì c'è stato il capitolo finale con la sentenza al processo. Ma io prima di tutto vorrei chiedere a Emanuele se lui c'è stato in questa cittadina Laocai, o se non c'è stato, invece, di raccontarci questa realtà delle scam city che lui ha visto.
No, non sono mai stato Laocai, mi sarebbe piaciuta, anche perché la considero, non so se ha torto o ragione, la regina delle scam city, cioè una delle prime città dove hanno cominciato a fare queste truffe online, dopo essersi esercitato con i casinò tradizionali, poi col gambling online, facendo una piattaforma che permetteva anche ai cinesi di giocare, con seguito di prostituzione e tutto il resto. Non ci sono mai stato perché era complicato, anche prima della guerra civile, nel senso che il Kokang, che è la regione, la provincia in cui si trova la città di Laocai, è una regione autonoma che assomiglia un po' allo Stato UA, se qualche ascoltatore si ricorda, di questa specie di Stato nello Stato che si trova anche quello ai confini della Cina. Erano luoghi che sono luoghi, UA ancora, la cavo di meno, che comunque sfuggivano al controllo dello Stato centrale e in sostanza avevano delle amministrazioni autonome. Poi che cosa succede? Che nel novembre del 2023, cioè quello che hai appena ricordato, e cioè un'incursione delle forze antigovernative che prendono la città di Laocai, che sono delle forze, sono una delle tante organizzazioni, tra virgolette, etniche del Myanmar, che si sono originate dal vecchio Partito Comunista Birmano, e i loro rapporti con i cinesi sono diventati sempre più complicati, ma in questo caso nel 2023 una fratellanza di tre grandi organizzazioni etniche, tra cui quella, diciamo, in capo al Kokang, fanno questa operazione militare che la Cina sostiene, per cui si prendono la città. È un'operazione molto strana, perché alla fine arriva anche la polizia cinese e in qualche misura persino la polizia del Myanmar facilita alla fine la cattura di questi Ming, cioè di questa dinastia di narcotrafficanti, di giocatori d'azzardo, che è una delle quattro famiglie che governavano di fatto la Hukai. Questa operazione è importante per i cinesi, perché mettono le mani su una delle città delle truffe, una delle più importanti, e quindi, diciamo, cercano di contenere questo fenomeno. È molto importante per le forze etniche, perché fanno una conquista militare fondamentale. Poi le cose recentemente, come sappiamo, sono cambiate. L'appoggio della Cina a queste forze non solo è diminuito, ma addirittura le contrasta, ha obbligato lo Stato Hua a non vendere più armi alle forze della resistenza, che oltre alla città di Laucai aveva preso anche la città di Lascio, che è la seconda città più importante di tutto lo Stato Shan, e ha dovuto lasciarla. Quindi, diciamo, questa notizia che avete giustamente riportato è fondamentale per la vicenda delle Scam City, ma è anche un segno di come è cambiata la politica cinese nei confronti del Myanmar, cioè con un appoggio ormai deciso alla giunta militare che ha preso il potere con la caduta di Aung San Suu Kyi.
E tutto questo succede, Gabriele, Emanuele, appunto in un quadro di guerra civile e in un quadro di persecuzione nei confronti della minoranza dei Rohingya, che ha tollerato, sopportato in questi anni cose davvero degne dei peggiori scenari di guerra globali, compresa Gaza. E però sostanzialmente nell'oblio. Oggi si parla di questo alle Nazioni Unite, le stesse Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali chiedono uno sforzo a tutti i paesi per sostenere la comunità Rohingya che si trova in questo momento in Bangladesh, che è molto numerosa ed è esposta a un sacco di pericoli. Si tratta per la maggior parte ovviamente di minorenni e di donne.
Sì, Diana, bisogna aggiungere una cosa, che il voto alle Nazioni Unite avverrà senza i Rohingya stessi, cioè ci saranno membri della comunità internazionale della diaspora Rohingya, però non ci sarà nessuno di quelli provenienti dai campi profughi in Bangladesh, almeno così sembra. Questo rivela insomma alcuni aspetti. Uno, che comunque questa minoranza, nonostante il, chiamiamolo col suo nome, il vero e proprio, insomma, persecuzione etnica, forse il genocidio che ha subito negli anni scorsi, è dimenticata davanti a diciamo urgenze ritenute più importanti sulla scena internazionale, e dall'altro è che comunque continuano a non essere considerati dei veri e propri perseguitati su base etnica. Insomma, sono passati un po' nel dimenticatoio. Non so cosa ne pensi tu, Emanuele.
A proposito di popoli senza stato, tra l'altro, Emanuele, ieri ci confrontavamo con Gabriele, siamo andati a sbattere su un articolo che poi non ci ha troppo convinto. Però adesso, anche ricordando appunto l'assenza dei Rohingya stessa di una vera e propria rappresentanza, no, alle Nazioni Unite, mi è ritornato in mente quell'articolo, perché paragonava, c'era sembrato, diciamo, quasi empio in questo momento e non particolarmente di buon gusto fare delle classifiche o dei paragoni. Però, insomma, l'articolo diceva i Rohingya sono i palestinesi d'Asia per tante ragioni, per un conflitto che dura da così tanto tempo, decenni, per la, come si dice, per la instabilità regionale che questo conflitto crea e per l'incapacità degli attori regionali di gestire questo conflitto, oltre che proprio per le pratiche e le modalità della persecuzione di questo popolo. Non so se ti suona o sembra anche a te centrato.
No, mi suona, anche perché, diciamo, come accade con i palestinesi, il popolo dei Rohingya è vittima di giochi regionali importanti. Allora, da una parte c'è il Bangladesh che sta facendo una grande campagna in realtà per ottenere denaro e in un certo senso anche tenersi volentieri questo milione di Rohingya che vivono in condizioni veramente deprecabili. Dall'altra c'è l'Arakan Army, che tra l'altro è uno degli eserciti della fratellanza che c'entra con la vicenda che abbiamo appena ricordato del Kokang e di Laukai, che ha sostanzialmente occupato militarmente tutto il Rakhine, che è la zona di provenienza dei Rohingya, tranne la capitale Sitwe e il porto di acque profonde lì vicino, ma ci potrebbe arrivare. Che cosa è successo? Che i militari birmani, che sono gli autori dell'espulsione e del possibile genocidio dei Rohingya, negli ultimi mesi hanno assoldato più o meno controvoglia una serie di giovani Rohingya facendogli un training militare per combattere l'Arakan Army, che è un esercito anche religioso, molto buddista e accusato di essere, diciamo, anche quello imputabile di espulsione o genocidio dei Rohingya. Questo ha creato una forte frizione tra l'Arakan Army e i Rohingya, mentre, diciamo, in questo momento l'Arakan Army sta facendo di tutto per difendersi dall'accusa di genocidio, dicendo noi siamo pronti a raccogliere i Rohingya, abbiamo appena costruito una moschea in un villaggio, ma purtroppo ci sono notizie invece di villaggi bruciati, di gente mandata via, di gente uccisa. Quindi è una situazione molto complicata, per cui bisogna vedere come andrà a finire non soltanto alle Nazioni Unite, ma anche al Tribunale al Tribunale Internazionale dell'ONU che sta vagliando l'accusa di genocidio, e poi che cosa farà l'Arakan Army, se riuscirà effettivamente a conquistare tutto il Rakhine, se la guerra birmana andrà nella direzione giusta e se quindi un giorno i Rohingya potranno tornare nel loro paese, che è la Birmania.
Gabriele.
Sì, beh, innanzitutto dobbiamo ricordare questa cosa qua, che i Rohingya sono stati perseguitati sia dalla giunta militare sia durante il governo di Aung San Suu Kyi. Su questo, vabbè, io so che con Emanuele non siamo totalmente allineati, perché le versioni sono due. C'è chi dice che sostanzialmente Aung San Suu Kyi, che viveva una difficile convivenza con comunque il potere militare, era in qualche modo costretta a assecondare la persecuzione dei Rohingya, e chi dice che invece all'interno della stessa Lega Nazionale per la Democrazia ci fosse una fortissima componente di suprematismo Bamar, suprematismo birmano contro questa minoranza giudicata neanche parte di Myanmar. Ma vabbè, insomma, comunque, per concludere, i Rohingya sono stati veramente i grandi perseguitati del sud-est asiatico, mi sento di dire.
Ma io poi penso che siano vere tutte e due le cose. Da un lato, diciamo, Aung San Suu Kyi ha tentato di fare qualcosa e non c'è riuscita, poi ha preferito allinearsi con i militari, questo però non la giustifica, almeno ai miei occhi, cioè ha sbagliato, ha commesso degli errori gravi, alla fine ha difeso l'esercito del Myanmar, adesso quella però è acqua passata.
Sono passati 10 anni, forse anche di più, forse anche 15, e la situazione non sembra migliorare.
Diciamo, quello che è cambiato, almeno in una conversazione che io ho avuto con uno dei ministri principali del governo ombra di Aung San Suu Kyi un po' di tempo fa nel sud-est asiatico, e lui mi ha detto: noi Rohingya, quando noi torneremo al potere, saranno i benvenuti, come io tornerò a casa, anche loro avranno il diritto di tornare a casa. Quindi c'è stato un cambiamento, forse c'è stato un cambiamento anche nella popolazione birmana o Bamar, che invece, come ricordava Gabriele, prima del colpo di Stato, cioè durante Aung San Suu Kyi, diceva no, questi sono immigrati bangladesi, che cosa c'entrano con noi, e quindi c'era questa posizione che però adesso anche per opportunità politica sembra sia cambiata.
È più facile dirla giusta dall'opposizione.
Esatto.
Gabriele Battaglia, Emanuele Giordana, grazie a tutti voi, anche per oggi ci fermiamo qua, ci sentiamo presto.
Grazie.
Buona
a voi,
a
ciao,
tutti.
Ciao, ciao.
Tôi gọi bóng chân, tôi gọi kia nụ xua đã chân đang dùng rùa nào. Dùm lành, ôn đời rút bóng.